Cari confratelli nell'Episcopato, nel Sacerdozio, nel Diaconato, distinte autorità, cari fratelli e sorelle nel Signore. Con gioia celebriamo l'inizio del centenario giubilare del voto che San Luigi Orione fece per costruire questo santuario dedicato alla Madonna della Guardia. Il legame col Monte Figonia a Genova, dove la Santa Vergine apparve e dove passò il nostro Santo una notte in preghiera per avere lumi sulla sua opera, è noto. E anche per questo Tortona e Genova sono legate da un vincolo speciale. Conosciamo le drammatiche circostanze per cui Don Orione maturò la decisione e fece il voto. Siamo nel 1918, quando la Prima Guerra Mondiale lasciò l'Italia piegata nello spirito e devastata nella carne di tanti giovani e famiglie. Il futuro si presentava come una montagna altissima da scalare con pochi mezzi e tante sofferenze. Ringrazio di cuore il Vescovo della Diocesi, Sua Eccellenza Monsignor Vittorio Francesco Viola, per il fraterno invito a questa festa di famiglia, come pure il Padre Superiore, il Superiore Generale, Padre Tarcisio Gregorio Vieira, Superiore, dicevo, Generale della grande opera di Don Orione, opera della Divina Provvidenza, come continua ad essere. La presenza degli Orionini, che saluto con tutto il cuore, con grande affetto, religiosi e religiose, la vostra presenza nelle nostre diocesi è una benedizione per tutti, una vera provvidenza, in particolare per i più bisognosi. Quello che deve emergere in questo tempo di grazia è la devozione che lega Don Orione alla Madonna. Sì, è questo. Siamo qui per questo. Il voto di Don Orione era per questo. Il mondo occidentale è percorso da un secolarismo diffuso che ripete a tutti di vivere come se Dio non ci fosse. E lo vediamo, e vediamo anche i frutti. L'esistenza di Dio viene messa tra parentesi, alla periferia della vita personale e collettiva. Sembra che si abbia paura di Lui, come se volesse il Signore intromettersi nella cosiddetta vita concreta. Ma cos'è la vita concreta rispetto a Dio? Come se fosse Dio antagonista della libertà e della voglia di vivere. È entrata l'idea che Dio non ha nulla di importante da dire per la vita, nulla di decisivo. In questa visione ciò che è spirituale perde rilievo, tutto si svuota ed è ridotto a materia, anche l'uomo. La società diventa materialista, crea bisogni immaginari allo scopo preciso di impedire l'attenzione verso i bisogni autentici. È una distrazione, un depistare continuo l'attenzione nostra da ciò che è essenziale in nome ingolfati da ciò che è superfluo. Il consumismo sembra riempire il vuoto interiore, mentre in realtà riempie le borse di pochi, riduce tutto a profitto e alimenta una visione meschina del mondo, meschina e triste. In questo luogo di grazia vogliamo farci alunni attenti dell'Eucaristia che celebriamo, della Santa Vergine della Guardia di San Luigi Orione. Ma perché questo accada, dobbiamo spogliarci della presunzione di sapere già tutto, a cominciare da noi sacerdoti, che più di altri possiamo cadere in questa presunzione di saperla già. La storia, i santi, i miracoli, la Madonna, la fede, la preghiera, poveri noi. Liberarci dalla presunzione di conoscere già la storia, di non avere nulla da aggiungere né tantomeno da imparare. In una parola, dobbiamo essere umili, il che vuol dire intelligenti e pronti. Questa è l'umiltà. Non è strisciare accanto ai muri, ma essere intelligenti dell'intelligenza di Dio e pronti della generosità dello Spirito. Perché dunque Don Orione ha voluto fare questo voto? Un motivo lo abbiamo già ricordato. In una situazione di grande sofferenza, egli ha pensato alla Madonna della Guardia, alla quale era particolarmente legato, ma ciò non basta. Credo che non siamo lontani dalla verità se ci lasciamo guidare dall'episodio delle nozze di Cana. Sì, pensando a questa celebrazione, distinto, mi è venuto in mente, come a tutti noi può accadere, la Madonna alle nozze di Cana. Il fatto è noto, la Madonna si trova con Gesù al banchetto di due giovani sposi, ma la festa è insidiata. Insidiata dall'improvvisa mancanza di vino e può trasformarsi in dramma, in una brutta figura davanti a tanti ospiti. Non è forse questa un'immagine della nostra vita, anzi della vita del mondo? L'umana esistenza è da Dio concepita come un banchetto di festa, ma il peccato ha sfregiato il sogno, allontanando l'umanità dalla sorgente divina dell'amore e della gioia. Ma Dio non si è arreso e ha mandato il Figlio perché dalla sua croce avessimo la vita di grazia. Per grazia siete stati salvati, ci ha ricordato l'Apostolo Paolo. Il mondo salvato però è rimasto segnato dalla contraddizione e la festa è in atto, certo. Cristo è la nostra festa, il risorto presente in mezzo a noi. Ma è sempre questa festa minacciata dalla mancanza del vino della gioia e molti restano gli esclusi dalla sala del convito. Ma su questa drammatica condizione, quella degli sposi di Cana e quella dell'umanità in cammino, la Santa Vergine guarda vigile. Ella vede e maternamente provvede. Come provvede? A tanti mali del mondo che escludono, che confinano, che sembrano rigettare e rifiutare. Troppa tanta gente nel mondo ai bordi, fuori dalla sala del convito. Come Maria provvede? Inviandoci come i servi del Vangelo a Gesù. Fate quello che vi dirà. E questo è il modo con cui la Madonna vede e provvede a Cana e nella Cana della storia. Fate quello che lui vi dirà. Il segreto è questo. Allora accade il miracolo e la gioia continua accresciuta nonostante che, come i soliti che parlano di cose che non conoscono, Il maestro di tavola, compiaciuto, crede di spiegare l'improvvisa comparsa del vino buono tenuto in serbo per la fine del banchetto. Quanta gente crede di spiegare le cose, non conosce niente o poco delle cose stesse, ma si impalca, e oggi è un'impalcatura continua. Da tutte le parti e su ogni pulpito della storia, della società e della cultura, per spiegare, per dire, per emanare principi, giudizi, condanne, sentenze, assoluzioni a buon mercato, come il maestro di tavola, che crede di fare lo spiritoso con poche battute e non capisce niente, non conosce niente del miracolo avvenuto. Cerchiamo di non fare queste brutte figure e di non farci ridere dietro facendo i soloni della storia, i sapienti del mondo, anche nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie. Cari amici, con questo santuario e la cittadella della carità, qui San Luigi chiede a noi almeno tre cose. Innanzitutto, di lasciarci guardare dalla Madonna che è qui per guardarci alla tavola della vita. Ella è sempre con noi. Inoltre, ci chiede di fare ciò che Gesù ci dice. La fede non è vera se non diventa obbedienza, altrimenti una chiacchiera, è un sentimento che va e che viene, è una nebbiolina più o meno rarefatta, ma che si liquida ben presto, a seconda delle stagioni, dei gusti, degli interessi, delle opportunità e degli opportunismi, a seconda di ciò che dice la maggioranza, l'opinione generale, a seconda degli slogan di moda, a seconda di ciò che conviene o è più comodo, ma non è obbedienza a Dio e alla sua legge d'amore. Qui è la provvidenza di Maria. I miracoli li può fare il Signore per intercessione della Vergine e dei Santi quando e se vuole e come vuole, e li fa. Ma la vera provvidenza ordinaria con cui la Madonna interviene a Cana è l'obbedienza della fede. E oggi è in crisi l'obbedienza, perché è in crisi spesso la fede. La legge di Dio. Si vuol sentire parlare ancora di legge di Dio? Sono io che decido. Il bene e il male. E ciò che compio, in quanto è scelto da me, automaticamente è bene. E gli altri, qualunque autorità, anche la legge di Dio, ratificano e devono ratificare la mia scelta in quanto è una scelta individuale e libera, quindi buona. Siamo tutti dentro a quest'aria, la respiriamo dalla carne, dal sangue, non solo dai polmoni. Giunge al modo di pensare, alle categorie del pensiero, delle legislazioni, delle tendenze, dell'organizzazione della società, della cultura, delle nostre stesse comunità, se non stiamo bene attenti. Ma siamo lontani da colei che a Cana, fino alla fine del mondo, provvede e ci dice con la forza e la dolcezza di una madre: fai quello che lui ti dirà. È questa la via maestra per gustare il vino della gioia vera. Quella gioia voi lo sapete bene, cari figli e figlie di Don Orione, perché il vostro pane è quotidiano, voi lo sapete bene, che la gioia vera che viene da Cristo è compatibile con le croci quotidiane della vita. E le vediamo e facciamo un passo oltre nella vostra cittadella e vediamo che la serenità e la pace possono regnare anche sulla croce. Questa è la gioia cristiana. Il resto è la soddisfazione delle cose quando vanno bene, quando c'è la salute, la ricchezza, il prestigio, il potere, il denaro, il successo, l'apparenza. Quella non è la gioia. Sono modeste soddisfazioni di fronte a fuochi fatui che vanno e che subito si spengono. Dicevo che è questa la via maestra per gustare il vino della gioia vera che resiste anche tra insuccessi e croci e che oggi la liturgia esprime anche nel colore dei paramenti in vista della Pasqua ormai vicina. La terza richiesta si presenta attraverso la cittadella della carità. Non è forse questa il prolungamento del santuario? La riproduzione di Cana dove l'amore illumina e la festa è per tutti, anche per i più bisognosi, disagiati. E non troviamo proprio lì i servitori del vino della gioia, voi, sorelle e fratelli, servitori del vino della gioia, voi che sapete cosa vuol dire portare l'anfora dell'acqua trasformata in vino. Sono tre richieste semplici che traducono il centro della vita cristiana, quel centro che sembra qualche volta oscurarsi, la fede, qualche volta sembra oscurarsi. Sembra sciogliersi, speriamo, senza dissolversi. Oggi la fede sembra infatti non più in grado di giudicare il mondo e sembra che essa debba essere sottoposta al giudizio dello spirito del mondo. Si cambia l'ordine delle cose. L'abbiamo sentito nel Vangelo. La fede giudica il mondo. La luce è venuta, ed è questo giudizio, la luce è venuta nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Dove più, dove meno, dentro di noi, coi nostri alti e bassi, e tanto più fuori di noi, nella storia del mondo. Sì, oggi sembra che la fede debba essere giudicata dallo spirito del mondo, anziché giudicare il mondo. E sappiamo che il giudizio di Dio in Cristo sul mondo è sempre un giudizio di salvezza, anche quando è netto, è deciso, è chiaro, perché il giudizio di Cristo non schiaccia come i giudizi degli uomini, ma nella verità solleva. La cultura dominante rende tutto talmente rarefatto, indistinto, possibile a piacimento, da oscurare la grazia di Dio. Il Vangelo così non è più attrattivo per nessuno, Senza la grazia di Dio, senza la dimensione soprannaturale della fede cristiana, del Vangelo, il Vangelo è ridotto a un libro di buona educazione, di sapienza umana, di sentenze, di buonsenso, di galateo. E questo il Vangelo è snervato, perché si toglie il nervo della vita soprannaturale, della grazia. Tolto questo, cade tutto, anche la crocifissione, anche Cristo in croce non ha più senso. È svuotata la croce. Quando togliamo la dimensione verticale, soprannaturale, che è l'anima del Vangelo, della vita cristiana, e la rendiamo una dimensione orizzontale, di un fare che appartiene a noi anziché a Lui, attraverso di noi. Il Vangelo così non è più, dicevo, attrattivo per nessuno. Un Vangelo puramente umano, umanistico, non mi attrae. Ce ne sono tanti di libri umanistici, non solo il Vangelo. Tantomeno attrae e può attrarre i giovani, tantomeno, non illudiamoci. Nelle loro comprensibili turbolenze e incertezze, i giovani infatti mantengono il fiuto di ciò che veramente vale per spendere la propria vita. Don Orione ha voluto che la statua della Madonna fosse messa sopra la torre del santuario, così che tutti la potessero vedere. Cari amici, ma bisogna alzare lo sguardo per vederla lassù. E questo è già un implicito invito a non accontentarci di poco, a non lasciarci ingannare dalle chimere facili e immediate che promettono molto e tolgono tutto, anche la dignità. È un invito a guardare in alto verso il cielo, laddove la luce sfolgora e l'aria è più limpida, più respirabile, liberatoria. È un invito a non avere paura di osare nella verità, nel bene, nel sacrificio, a mettere le ali nonostante fatiche e cadute nella vita cristiana, per noi nella vita consacrata del nostro sacerdozio. Nell'avventura del pellegrinaggio terreno non dobbiamo temere, non dobbiamo temere. Oso dire che le nostre piccole comunità cristiane, le nostre comunità religiose, sono ormai il futuro. Noi siamo il futuro. Ci fanno credere che siamo ormai il tramonto, l'ultimo crepuscolo di una civiltà, di un modo di pensare, di vivere, di una visione etica, che siamo ormai superati, sorpassati, da aggiornare, che non capiamo i tempi. Ma quanto più questa mentalità procede ed emerge un nuovo mondo, con altri criteri che conducono all'angoscia, alla confusione, alla disperazione in Italia e soprattutto nel resto dell'Europa, dobbiamo concludere che il futuro vero dell'umanità sono questi scampoli di fede popolare radicata nella nostra gente, a qualunque età della vita, e per questo non dobbiamo temere, ma dobbiamo pensare non come un tramonto inesorabile, ma dobbiamo pensarci con l'umiltà, certo, perché non è nostro merito, ma è grazia, pensarci come una scheggia di futuro. Non dobbiamo temere, perdere la fiducia, il coraggio, lasciarci prendere la sindrome del tramonto. No, perché Dio ha previsto per noi questo passaggio, questo essere anticipo, sì, anticipo di un'umanità nuova che verrà e che comincia qua e là a germogliare. Non temiamo. Veramente la Santa Vergine ci guarda, vede e maternamente provvede.